Dopo le 6, buon pomeriggio da Massimo Bacchetti e da tutta la redazione di Radio Popolare con Pop Sera. Come ogni giorno, dal lunedì al venerdì, per tutta l'estate, Pop Sera comincia da adesso, dalle 6, e stiamo insieme fino alle 8:30 per vedere poi le notizie della giornata e accompagnarci insieme. In realtà quello che grava sulla giornata di oggi è anche particolarmente quello che avverrà domani, cioè domani mattina all'Europarlamento. La questione diventerà attorno al nome di Ursula von der Leyen, e a quel punto forse più che l'elezione, la nomina di Ursula von der Leyen, ancora la conferma alla presidenza della Commissione Europea, ma forse la quantità di voti eccetera, e oggi e tutte in queste ore tutte le pastoie di contatti, abboccamenti e anche soprattutto dichiarazioni che vengono fatte ad uso dei rispettivi elettorati, insomma, attorno all'appoggio o non appoggio a Ursula von der Leyen. Attorno all'Europa ruoteranno parecchi argomenti di questo pomeriggio, non soltanto quindi sul voto, ma anche di cose che arrivano, che hanno a che fare con l'Europa, con l'Unione Europea, eccetera, ma lo vedremo nel corso del pomeriggio, che hanno a che fare con gli euromissili, hanno a che fare con i vaccini e non soltanto, eccetera. E quindi lungo pomeriggio insieme, come sempre, se volete, la mail, gli sms e Telegram sono aperti per restare in contatto direttamente al 331-6214-013, oppure la mail è diretta a @popolarenetwork.it. Ma come si sarà capito, comincerei appunto con quello che ci aspetta domani mattina, perché sarà in mattinata a voto segreto poi la quantità di voti che in Europa Ursula von der Leyen raccoglierà. Sì, no, ricorderà la parola voto segreto, situazioni italiane di elezioni del Presidente della Repubblica, eccetera, molti, e forse non è così sbagliato. Saluto il nostro primo ospite, lo ringrazio di essere con noi, Brando Benifei, grazie ancora, benvenuto.
Buonasera, grazie.
Buonasera, buonasera. Capo delegazione attuale del Partito Democratico in Europa, vabbè, poi glielo chiederò se continua o no, ma senta, io ho nominato la parola voto segreto perché appunto poi domani mattina sarà così, cioè tutte queste ore sembrano ore di dichiarazioni ad uso opinioni pubbliche o quantomeno alleati o nemici interni, insomma, per quanto riguarda i vari capi di governo o di delegazioni, eccetera. Ma andando all'osso, ce li avrà i voti e ne avrà tanti Ursula von der Leyen, secondo lei?
Beh, lo vedremo sicuramente.
Beh, lo vedremo è già dubitativa come cosa.
No, lo vedremo, perché la situazione è ancora molto incerta a mio avviso, e come lei ha detto è un voto segreto, quindi ogni parlamentare porta il suo foglio con il sì o no nell'urna, e quindi von der Leyen deve convincere i singoli parlamentari della bontà della sua candidatura. Noi stiamo aspettando in questo momento, come socialisti e democratici, una sua risposta alle tante domande che le abbiamo fatto, sia in un'audizione di persona, sia poi con una continuazione per iscritto. Vogliamo dei dettagli più precisi sulle sue proposte sull'Europa sociale, sulla continuazione del Green Deal, sulla continuità degli investimenti comuni e sullo Stato di diritto. Io ad esempio le ho fatto questa domanda durante l'audizione, l'ho fatta io a nome del PD, su quali impegni vuole prendere, e mi aspetto ora quindi delle risposte chiare e dettagliate per la tutela della libertà di stampa in quei paesi dove oggi in tutta Europa in forme varie è messa sotto pressione, sotto a rischio, ecco, compresa l'Italia a mio modo di vedere, ho fatto alcuni esempi. Quindi questo è un po' alcune delle considerazioni, ecco, che ci stiamo facendo, e vedremo poi domani all'una si voterà quale sarà il consenso che potrà ricevere. Devo dire che in questo momento l'impressione è che con un Parlamento che comunque ha una destra forte oggettivamente, ma una destra divisa con vari gruppi di destra che si sono formati, è però una destra che potrebbe forse condizionare la scelta di candidature peggiori di quella di von der Leyen, che nella prima parte del suo mandato ha interpretato una candidatura, se vogliamo, centrista, che a volte ha dato spazio alle nostre istanze della sinistra, a volte a altre. Nell'ultima parte della sua tenuta da presidente si è molto sbilanciata a destra, tanto che noi abbiamo avuto forti scontri e polemiche. Penso anche al fatto che il PD, ad esempio, ha votato contro al patto sulla migrazione che von der Leyen ha supportato. Ma oggi vediamo una von der Leyen che sembra capire che per salvare una prospettiva di governo dell'Europa deve rinsaldare invece una maggioranza pro-europea, includendo i Verdi, ovviamente con noi, e parlando ovviamente con l'area moderata dei popolari, dei liberali.
Cioè, mi scusi, traducendolo nella mia pratica, sempre tenendo conto che il voto è segreto, significa insomma un po' anche, bisogna anche fare un esercizio di realtà e al di là di tutto convergere su Ursula von der Leyen, perché la destra potrebbe, diciamo, l'aria che tira a portare a candidature peggiori, se no, cioè nel senso, è questo?
Questo è oggettivamente un tema sul tavolo, perché noi abbiamo visto che con von der Leyen si può lavorare, ripeto, soprattutto nella prima metà del suo mandato, i primi 3 anni e mezzo, diciamo, in cui sul salario minimo, sul Green Deal, su azioni anche per colpire l'Ungheria di Orban, per fare esempi su questioni molto diverse, e poi il Next Generation EU, il PNRR, la risposta alla crisi economica. Ecco, abbiamo visto alcune scelte che hanno visto un nostro sostegno, una nostra convergenza. Certo, l'Europa è il luogo dei compromessi politici, perché è il luogo delle forze elette col proporzionale, dove bisogna trovare un punto di vista comune negoziando. Non avrai mai tutto quello che vuoi, se stai qui a lavorare. Però, ad esempio, vi faccio un esempio, un tema che noi abbiamo portato con grande determinazione nel negoziato e ci aspettiamo risposte chiare da Ursula, è il tema del diritto alla casa, l'accesso alla casa per gli europei. Vogliamo che la Commissione europea nella nuova legislatura faccia proposte chiare per sostenere il diritto alla casa degli europei, e ci aspettiamo già ora delle proposte dettagliate che possano essere convincenti.
Ma mi scusi, mi faccia capire proceduralmente, noi che non siamo in Parlamento europeo, queste risposte che voi vi aspettate, ve le aspettate nel discorso domani di von der Leyen e poi seguirà il voto, o prima ve le aspettate?
No, in realtà una parte ce le aspettiamo oggi, perché noi abbiamo chiesto per iscritto come gruppo politico una serie di cose su cui vogliamo impegni scritti, quindi aspettiamo quelli. Certo, poi nel discorso che farà domani ascolteremo una sintesi più complessiva e la misureremo anche in quel discorso. Parliamoci chiaro, domani si capirà se guarda verso destra sul tema, per esempio, dell'ambiente, di una transizione giusta, o se lavora per consolidare un asse verso la famiglia dei Verdi, che noi riteniamo debba essere inclusa dentro uno schema di governo della Commissione e poi dell'attività legislativa.
Però, se capisco bene le sue parole, se anche, diciamo, von der Leyen occhieggiasse a quel, come lo chiamano i conservatori, Green Deal pragmatico, diciamo così, cioè un po' meno verde, i voti vostri ci sarebbero lo stesso.
Non sono molto convinto, le ho già detto qual è il punto, che conta poco quello che dicono i capi dei gruppi, nel senso che Iracha García Pérez è la nostra capogruppo dei socialisti e democratici, quindi sta guidando lei questo lavoro insieme ai capi delegazione, quindi ovviamente siamo in una costante riunione di fatto e di confronto, però poi sono i singoli deputati a votare nel silenzio della loro coscienza, quindi se von der Leyen non sarà convincente, fidatevi, l'abbiamo visto 5 anni fa, poi arrivano i franchi tiratori a Iosa, ecco. Quindi io dico che la sua conferma di domani è assolutamente sul filo, dipende se sarà convincente per noi sul fronte delle battaglie progressiste che abbiamo posto.
Senta Bonifei, l'ultima domanda, il suo collega di Europarlamento Zingaretti ha parlato oggi in un'intervista di voti conservatori che se ci saranno saranno voti aggiuntivi. E allora mi vengono 2 domande. Una, ci si accontenta di questo allora, che siano aggiuntivi? E la seconda, e allora perché li chiede von der Leyen?
Non mi pare che von der Leyen abbia chiesto i voti all'ECR, anzi ha detto che lei si rapporta con i gruppi democratici, ha citato i gruppi dei popolari, dei liberali, dei socialisti e dei verdi, e ha detto che ha solo incontrato, perché glielo hanno chiesto, soltanto dopo aver parlato con tutti gli altri, sia i conservatori sia la sinistra, ma diciamo non fa una trattativa con loro di nessun tipo, quindi in realtà questi voti dei conservatori, se una parte ci sarà, sarà fatta di nascosto per magari sperare di non rischiare qualche peggioramento delle proprie condizioni, magari immaginiamo che la Meloni in qualche modo, io provo a fare questa ipotesi, la Meloni non lo dirà mai che vuole che vota Ursula, soprattutto se, come penso, Ursula guarderà verso sinistra, ma la Meloni ha paura di che vinca Salvini, nel senso che un abbattimento ora della von der Leyen nel loro campo sarebbe una vittoria di Salvini.
Sì, quindi sono parole d'ufficio guardando l'Italia, insomma, per quanto riguarda la presidenza del Consiglio.
Io penso che comunque alla fine questo ragionamento verrà fatto, e quindi io non escludo che una parte di Fratelli d'Italia, in silenzio, di nascosto, vergognandosene, ma per ordine della Meloni, voti.
Senta, sono voti davvero segreti quelli in Europa, cioè non sono, per intenderci, quei voti alla presidenza della Repubblica Italiana, no, Sergio Mattarella, Mattarella Sergio, eccetera.
No. Sono veramente segreti perché è una X su sì e no, e qualunque altro segno annulla la scheda.
Ah, quindi non c'è questione da questo punto di vista. L'ultima domanda gliela preannunciavo. Continuerà a far lei il capo delegazione? L'avete già deciso o ne state ancora parlando?
No, non è stata presa, ma discuteremo quando avremo completato tutto il quadro degli incarichi. La scorsa volta fu David Sassoli a svolgere questa funzione di capodelegazione transitorio all'inizio, e che sto svolgendo io. Poi David è diventato presidente del Parlamento, a quel punto ha preso in carico questo ruolo Gualtieri, che poi è diventato in seguito, come sapete, sindaco di Roma, e poi alla fine abbiamo scelto quello che doveva rimanere per i successivi 2 anni e mezzo, perché poi a metà mandato si rielegge tutto.
Zingaretti ha detto che sta avvenendo tutto nella massima serenità.
Sì, diciamo che sereno è un termine che nel PD porta ricordi,
vero.
Però è vero, concordo con Nicola, che c'è molta, devo dire, molta coesione, molto impegno comune in questa fase di costruzione dell'avvio del Parlamento.
Vabbè, quindi l'assegno che anche lei deve ancora decidere se mettere una croce su Ursula von der Leyen o meno.
Non solo io, tutto il nostro gruppo e tutto il PD. Diciamo che le premesse sono buone, abbiamo avuto un buon confronto con la von der Leyen, ma ora aspettiamo dettagli più precisi.
Buon lavoro e grazie di essere stato con noi, Bonifei.
Arrivederci.
Grazie mille. Brando Bonifei, capodelegazione attuale del Partito Democratico in Europa. Sono le 6:15, è Popsera. Lui è Paul Weller e tra un po' andiamo. Le persone molto colte parlerebbero di rischio di momento distopico. Gli euromissili, cosa vi ricordano? Però siamo nel 2024.
Your head in on. It's only love that you bring.
Sì, sono d'accordo con un ascoltatore quando ho citato la parola distopica, dicendo forse quelli molto colti direbbero così. Lui dice: ma non mi sembra che ci sia niente di colto, anzi non viene usato dai colti, anzi molto da chi vuole apparire come uno che la sa. È vero, e quindi cambio la parola. Però vi dicevo, restiamo legati alla questione europea, ma gli euromissili obiettivamente ricordano tempi andati, ricordano i tempi del trattato, dell'accordo Reagan-Gorbaciov. Ricorderete le campagne in Italia, quelli che hanno un po' di anni. Bene, oggi, dopo il vertice di qualche giorno, di qualche giorno fa a Washington, e questo annuncio, no, del ritorno, dell'intenzione di riportare da parte statunitense e NATO i missili su territorio europeo, cioè alcuni pacifisti italiani hanno fatto un appello, e un appello per dire: guardate che è responsabilità di ciascuno di noi prendere posizione su che cosa? Sul rischio che questo passo dopo passo, dopo passo, dopo passo, nomini sempre di più armi, sempre territori sempre più vicini, sempre più pronti ad essere utilizzati, sempre più nel rischio che qualcosa alla fine succeda. E allora, no, peccato, è caduta la linea, e quindi chiedo alla redazione se riesce a rimettermi in contatto con l'ospite che stavo per salutare, ma evidentemente la linea è caduta, che ovviamente è uno dei firmatari di questo appello, e Alessandro Marescotti di Peace Link. È un appello che è stato diciamo divulgato e firmato da nomi molto vari, da Fiorella, pochi al momento, cioè proprio i primi nomi, da Fiorella Mannoia, cantante, si mettono con la qualifica, Domenico Gallo, giurista, Monsignor Giovanni Ricchiuti, arcivescovo, Carlo Robelli, fisico, Alex Zanotelli, missionario. Alessandro Marescotti si definisce media attivista. Benvenuto Marescotti.
Buonasera.
Buonasera, grazie di essere con noi. Dicevo che davvero la parola euromissili, la parola mobilitazione sugli euromissili, a chi ha qualche anno di età ricorda tempi andati. Poi si pensa al 2024, si pensa a quello che è stato annunciato pochi giorni fa a Washington, attorno, diciamo, agli obiettivi immediati, futuri, prossimi della NATO, e tutto ritorna di attualità pesante. Anzi, forse addirittura diversa da allora, perché allora erano accordi, diciamo, era un clima in cui c'era la sensazione di dover dare una spallata per velocizzare la dismissione di quelle armi. Adesso invece è crescente questa atmosfera.
Sì, c'è una crescente pressione per la militarizzazione, e questa crescente pressione probabilmente noi non la percepiamo in maniera netta, perché c'è la guerra a Gaza, c'è la guerra in Ucraina, ma dietro queste cose che occupano le prime pagine dei giornali ci sono le strategie militari. E la NATO, nel suo vertice di Washington di alcuni giorni fa, ha fatto questa scelta di schierare nuovamente gli euromissili, e siccome è una scelta unilaterale della NATO non è stata data grande evidenza. Sui giornali è stata data più evidenza alla reazione della Russia, che ha detto: ah, voi schierate gli euromissili, guardate che anche noi possiamo fare lo stesso. Si sta avviando quindi una escalation. Questi euromissili sono previsti entro il 2026, per adesso in Germania, e preoccupano in particolare i missili ipersonici. Avere dei missili schierati in maniera ravvicinata Russia e l'Europa non è assolutamente una buona cosa, ed è questa la ragione per cui negli anni '80 si fece prima la lotta contro gli euromissili, e poi nella seconda metà degli anni '80 ci fu Gorbaciov che disse: li dobbiamo eliminare del tutto. E se c'è una grande cosa che ha fatto il movimento pacifista negli anni '80 è stata proprio quello di riuscire a ottenere con la mobilitazione e supportando anche la lungimiranza di Gorbaciov, la grande cosa fu quella di ottenere lo smantellamento completo degli euromissili, e adesso ritornano. È uno spettro impressionante, perché questi sono missili che vanno a velocità ipersoniche e non danno alcuna possibilità di ravvedimento nel caso in cui ci sia un errore. Siamo veramente molto vicini alla catastrofe, nel vero senso del termine, perché basta un errore e noi ci troviamo di fronte al fatto che scoppia una guerra senza neanche sapere chi l'ha provocata, se l'ha provocata l'uno o l'ha provocata l'altro, perché i tempi sono veramente una manciata di secondi, e noi non possiamo
prego,
stare dentro questo gioco, assolutamente. Mi ha telefonato Alex Zanotelli veramente allarmato e mi ha detto: dobbiamo fare qualche cosa. E quindi abbiamo incominciato a sentirci, a consultarci. Carlo Rovelli è stato subito disponibile, un fisico di fama internazionale, è stato lui che ha buttato giù l'appello, e noi lo abbiamo semplicemente integrato con alcune osservazioni finali, ma la struttura del testo è di Carlo Rovelli, che ringrazio veramente.
Per cui è un testo che sottoponete, diciamo, alla firma di tutti, questo è un appello pubblico che fate e che limitate ai vostri nomi, o vorreste, come dire, sottoporlo alla firma dei cittadini?
No, assolutamente, alla firma dei cittadini. Stanno già arrivando tante adesioni, innanzitutto va detto che l'appello è sul sito www.peacelink.it, peacelink si scrive PACE, link col K finale, e per adesso stiamo facendo appello a tutte le persone di buona volontà. Abbiamo scritto chi è interessato ad aderire pubblicamente e soprattutto a promuovere l'appello attraverso i propri canali, ci scriva, c'è un indirizzo di posta elettronica, stanno arrivando veramente tante adesioni.
Senta, Marescotti, c'è una questione, mentre stiamo parlando, poi mi scrive un ascoltatore e ricorda, perché poi tanto alla fine in Italia, a Comiso, in Sicilia, i missili erano stati messi. Ora, è evidente a tutti che parlando di questioni così planetarie, il fatto che dei missili siano in Germania o siano in territorio italiano poco cambia dal punto di vista degli effetti devastanti su un territorio. Però invece, poi conoscendo anche la politica, voi temete che sia, come dire, un clima crescente che possa riportare anche d'attualità il fatto che anche l'Italia venga interessata ad ospitarli?
Assolutamente sì, ci saranno pressioni su tutti i governi europei. Per adesso ha ceduto il governo tedesco, anche perché abbiamo un cancelliere Scholz che è un personaggio veramente di scarsissima lungimiranza, non ha capito niente di quello che sta avvenendo, mentre invece se uno legge proprio le riviste militari, poco fa stavo leggendo Difesa Online, se uno legge le riviste militari si rende conto del grande cambiamento che questi euromissili introducono. Va detto ancora una volta, questi euromissili erano stati cancellati, smantellati con un accordo storico, il più grande accordo storico che mai sia stato realizzato. Sul sito abbiamo messo la foto di Reagan e Gorbaciov che lo firmano. Questo accordo si chiamava INF, Trattato sulle forze nucleari a medio raggio, e devo ricordare che questo accordo fu probabilmente firmato da Reagan, che non era certamente un pacifista, perché si verificò qualcosa di gravissimo. Stava per scoppiare una guerra per errore, per una serie di sospetti che vengono raccontati in un documentario sull'esercitazione Able Arthur, che è una esercitazione militare che venne fatta nel 1983 dagli Stati Uniti, che venne scambiata come esercitazione vera e propria di lancio da parte dell'Unione Sovietica di Andropov. lì si arrivò ad un passo dalla guerra nucleare e venne scongiurata da una spia, che stava dentro la NATO. C'è un interessante approfondimento da fare su questo, e Reagan, che aveva usato l'espressione impero del male, da quel momento in poi non usò più questa espressione. Le persone che vissero dal di dentro, perché queste cose noi non le conoscemmo, che vissero dal di dentro quei giorni, si resero conto che una guerra nucleare non viene decisa a volte dagli stati, dai governi, ma ha un moto proprio.
Ma dagli errori, sì, infatti, più che una strategia di disarmo fu una consapevolezza di rischio di errore. La ringrazio molto, abbiamo cominciato a dare voce a questo appello. Alessandro Mariscotti, grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi.
Grazie, grazie. Peace Link, lo trovate sul sito di Peace Link, anche questo appello, le notizie. Otto minuti dopo le 6:30, Pop Sera di nuovo in diretta, ve lo ricordo, siamo insieme fino alle 8:30, alle 19:30 il notiziario di Popolare Network, a seguire Metro Regione, poi continuiamo. Da qui alle 7 mi piglio lo spazio per farvi ascoltare un paio di interviste su due situazioni che ci accompagnano costantemente. Una, da molti mesi, è la situazione di Gaza. Due, da molti anni, invece, è la situazione dei morti in mare, dei migranti, delle varie vane proposte, spesso così lanciate in aria per gestire un problema come fosse l'emergenza, che però è stabile. E mi piglio lo spazio da qui alle 7 per farvi ascoltare questi due racconti. Non prima di avervi detto invece che per quanto riguarda la situazione delle carceri, oggi Nordio ha parlato, l'avete sentito nei titoli e lo sentirete nel giornale radio, ministro, e quello strano equilibrismo mantenuto sul fatto di negare che esistano relazioni tra i sovraffollamenti delle carceri e i suicidi, ma comunque invece però l'intenzione di aumentare le strutture carcerarie proprio per porre un limite e un argine ai suicidi. Per oggi lo lasciamo al giornale radio, ma torneremo a occuparcene domani invece con dei racconti, perché in tutti questi lunghi giorni Pop Sera lo sta seguendo costantemente.
Ciò di cui mi pento è l'ipocrisia. Parlo della mia, parlo della mia. L'uomo nello specchio, io non so chi sia, però ha la faccia mia, ha la faccia mia. Ero il suo modello, mi imitava sempre, riteneva fossi bello. Sì, questo lo ricordo, ma ora se lo guardo vedo solo nostalgia. Forse è gelosia, forse è gelosia. Oggi sono perso, non mi riconosco. Cerco nel riflesso una certezza che non c'è. E anche se mi sposto, quello segue il gesto. Evito lo sguardo perché so che pensa che ho sbagliato tutto, quanto sono brutto. Ma io sono lo stesso, però non capisco mai da che parte sto. Da che parte stai? Ciò di cui mi pento è l'ipocrisia. Parlo della mia, parlo della mia. L'uomo nello specchio, io non so chi sia, però alla faccia mia, alla faccia mia. Conosce la mia stanza e fa come se fosse casa sua questa esistenza. Conosce la pazienza, chissà se è lì che aspetta, che cerca compagnia. Quando vado via, quando vado via. Oggi sono perso, non mi riconosco, cerco nel riflesso una certezza che non c'è, e anche se mi sposto, quello segue il gesto, evito lo sguardo perché so che pensa che ho sbagliato tutto, e poi come mi vesto, ma io sono lo stesso, però non capisco mai da che parte sto, da che parte stai. E ti vedo molto spesso quando canto dentro al cesso, affacciato al finestrino nel televisore spento, quindi scusa se ti sembro una specie di tormento, è da un po' che ci rifletto, è da un po' che ci rifletto. E ti vedo molto spesso,
oggi sono persi
dentro al cesso,
non mi riconosco,
al finestrino,
cerco nel riflesso una certezza che non c'è,
se ti sembro,
e anche se mi sposto
di tormento,
quello segue il gesto, evito lo sguardo perché so che pensa che hai sbagliato tutto, io quanto sei brutto, ma io sono lo stesso, però non capisco mai da che parte sto, da che parte stai. Che parte stai?
E non capisco bene da che parte sto e da che parte stai. La questione era Daniele Silvestri, la questione dei migranti. La Presidente del Consiglio Meloni oggi è a Tripoli, è il forum che si svolge, attorno a questo nome, Trans-Mediterranean Migration Forum, in sostanza incontra paesi come Tunisia e Libia per chiedere e offrire possibilità in cambio di gestione a modo loro forse della questione dei migranti. Questa mattina Meloni è andata verso Tripoli, nel pomeriggio ha parlato e ha detto i migranti illegali sono nemici di quelli legali perché sono le organizzazioni criminali che spererebbero di decidere loro chi vogliono far venire e chi non vogliono e chi possono far venire o non far venire, invece vogliamo deciderlo noi, e si sta nell'ambito delle parole che poi possono essere sempre buone, è anche difficile negarle alcune cose, ma dopodiché contano le pratiche. Allora, un viatico che le ha voluto dare il Manifesto questa mattina, mettendo in prima pagina delle fotografie di militari che bastonano dei migranti, e sotto il titolo Glielo chiede l'Europa, ed è un'inchiesta che hanno pubblicato e che fa riferimento a un episodio specifico e poi allargandosi a delle pratiche che riguarda la Guardia Costiera tunisina, uno dei paesi coinvolti in questo forum a Tripoli, e un episodio del 5 aprile di quest'anno con 42 persone a bordo di una imbarcazione che viene aggredita con decine di morti, poi con altri invece molti migranti presi e poi deportati in Libia, una gestione che ricorderete bene poi anche sotto dietro come dire, l'aiuto offerto dall'Europa in Tunisia viene gestito in questo modo. E, il nostro Andrea Monti ha parlato questa mattina con Matteo Garavoglia, che è il giornalista del Manifesto che ha firmato questa inchiesta, non da solo, come spiegherà lui, e spiegando appunto qual è tutto il riferimento e le tessere di un puzzle che si possono ricostruire nella gestione di un fenomeno come quello dell'immigrazione fatta in Tunisia.
L'inchiesta è stata svolta insieme al collega di Le Monde Nissim Gasteli e abbiamo cercato di raccontare le pratiche violente che la Garda Nazionale Tunisina, che è il corpo securitario del Ministero degli Interni di Tunisi, che si occupa anche delle operazioni in mare, svolge lungo le coste della Tunisia e in maniera più particolare di fronte alle coste di Sfax e dell'Amra, che è la zona di campagna a nord della città, da dove avvengono soprattutto il maggior numero di partenze. Sospetti su questo tipo di pratiche, che si possono riassumere con speronamenti, attacchi diretti, lancio di gas lacrimogeni per disincentivare le partenze e anche accerchiamenti che poi causano mote ondosi, creano anche l'instabilità di questi barchini in ferro, che bisogna ricordare sono dei mezzi estremamente precari e molto spesso sovraccarichi di persone migranti, soprattutto di origine subsahariana. Denunce e sospetti ci sono e c'erano da molto tempo. L'elemento in più che abbiamo abbiamo voluto evidenziare è da una parte cercare di ricostruire un caso specifico, che è quello della notte del 5 aprile, attraverso testimonianze diverse raccolte in momenti diversi, che potessero insomma ricondurre a una ricostruzione netta e precisa di quello che è successo in mare. E sono anche racconti di persone migranti che giustamente non vogliono rivelare il loro nome o dove si trovano adesso, per cui è essenziale insomma poi rivolgersi a queste persone per ricostruire. A volte questo non basta, nonostante comunque le testimonianze che ci hanno raccontato ritornano anche molto spesso nei video, nei pochi video che si possono insomma trovare sui social network o attraverso comunque l'invio da parte di queste persone di testimonianze visive. Sono racconti che ritornano e questi attacchi insomma ci sono e li possiamo vedere anche attraverso i video, ma soprattutto abbiamo anche insomma ricostruito questo caso attraverso un'immagine satellitare appunto della mattina del 6 aprile, dove si possono vedere all'incirca 100 persone sdraiate lungo la banchina del porto di Sfax, la zona poi riservata alla Garda Nazionale Tunisina, e questa è una foto essenziale anche per capire che quel naufragio c'è stato e quelle persone erano lì in quel momento. Noi siamo stati contattati poi anche la mattina stessa da una persona insomma che ci ha inviato video e foto del porto di Sfax e che poi ha interrotto le comunicazioni quella mattina stessa, perché poi tutto il gruppo, che poi abbiamo scoperto essere di quasi 200 persone, quasi tutto il gruppo è stato deportato in Libia. La stessa Garda Nazionale poi ha dichiarato di aver recuperato quel weekend di inizio aprile 13 cadaveri in mare, quindi insomma ci sono state più verifiche che hanno permesso di non far risultare fantasma quel naufragio. In quel caso l'ultimo gruppo di persone, che erano 42 in totale, erano persone provenienti da Gambia, Guinea, Sierra Leone, è stato attaccato da due gommoni neri della Garda Nazionale, che siamo riusciti a identificare due gommoni neri probabilmente donati dalla Germania nell'ambito della cooperazione migratoria. Uno dei due gommoni ha attaccato direttamente il barchino, che si è spezzato in due, lasciando in mare appunto 42 persone, tra cui anche 8 minori. Un'azione violenta, non è la prima volta che ritorna, e questo tipo di pratiche si inseriscono appunto all'interno di un contesto di finanziamenti europei e dei singoli paesi membri dell'Unione Europea che continuano a finanziare questo corpo securitario con equipaggiamenti, forniture e corsi di formazione. Noi abbiamo anche potuto verificare che quella stessa notte alcuni mezzi dati dalla Germania, equipaggiamenti dati dall'Unione Europea e anche due navi donate dall'Italia nel 2014 sono state coinvolte direttamente sia nelle operazioni violente sia poi successivamente nelle operazioni di salvataggio. Bisogna anche sottolineare come sia Bruxelles che Roma su questo tipo di operazioni non hanno mai preso posizione, anzi continuano a sostenere in maniera molto netta questo lento ma continuo processo di esternalizzazione delle frontiere che sta attuando l'Unione Europea con i paesi del Nord Africa.
A proposito del forum sulle migrazioni di oggi a Tripoli, ci puoi dire qualcosa in più su che cos'è, a che cosa serve un evento come questo, a cui partecipano tra l'altro anche le autorità tunisine?
In questo momento serve soprattutto per intensificare i rapporti, cercare di dare legittimità a questi paesi nelle operazioni svolte dalle rispettive autorità sia in Tunisia che in Libia. Bisogna ricordare come negli ultimi mesi le visite della Premier Giorgia Meloni sono diventate una costante soprattutto a Tunisi, ma anche in Libia. Insomma, ci sono dei rapporti ben definiti. Diciamo che ci sono diverse criticità che riguardano soprattutto la Libia, perché abbiamo un ministro dell'interno, Ahmed Trabelsi, che insomma, su cui ci sono anche qui ci sono diverse denunce, ed è uno dei volti più visibili di questo forum. E bisogna ricordare come in Libia oggi la Guardia Costiera locale, nonostante comunque sia un corpo ufficiale riconosciuto, non riesca in questo momento, ma non sia mai riuscita di fatto, ad avere un controllo netto delle varie milizie che operano in Libia. Perché il lavoro che abbiamo svolto in Tunisia riesce a porre anche dei responsabili chiari all'interno di quello che succede in mare, con la Garda Nazionale che è al vertice di tutto tutta una serie di operazioni dubbie che avvengono in quel tratto di mare, in Libia è molto più sfumato ed è evidente che ci sia una contraddizione proprio interna tra come l'Italia e l'Europa si pongono rispetto soprattutto alla Libia, cercando di dare sostegno e avendo finanziato con miliardi di euro il paese, e poi come avvengono insomma questo tipo di azioni da parte della Guardia Costiera locale, perché se in Tunisia abbiamo anche delle prove, in Libia è tutto molto più evidente anche attraverso la testimonianza delle ONG che operano in quel tratto di mare, e insomma ci sono anche proprio delle contraddizioni. La cooperazione migratoria sarà il centro di questo forum, mentre ai lati e in maniera molto più sfumata avremo le criticità che riguardano i rapporti tra la sponda nord e sud del Mediterraneo. Bisogna anche ricordare come le autorità tunisine ormai da un anno, contemporaneamente alla firma del memorandum del 16 luglio dell'anno scorso, stanno attuando vere e proprie espulsioni di massa di migranti subsahariani in Libia. Questo non è mai stato un oggetto di discussione tra l'Unione Europea, l'Italia e la Tunisia e la Libia, però sarebbe forse un capitolo anche da trattare in questi giorni.
E questo è appunto Matteo Garavoglia, autore uno degli autori dell'inchiesta pubblicata oggi sul Manifesto a proposito dei fatti dell'aprile scorso in Tunisia con la Guardia Costiera tunisina. Del fronte Gaza, l'altro aspetto, non vi dico dei colloqui di pace che ancora al Cairo oggi ci sono, cioè almeno senza conferme, ma insomma ci sarebbero ancora colloqui attorno alla situazione che comunque continua a essere quella di bombardamenti. Vale invece gli ultimi giorni, cioè gli ultimi 10 giorni più o meno sono state colpite dall'esercito israeliano almeno 6 scuole dell'URWA, e erano scuole, adesso erano diventati posti ovviamente di accoglienza degli sfollati, e il bilancio più o meno è più della metà delle scuole nella striscia distrutte dall'inizio del conflitto a Gaza. Matteo Guastafiero ha parlato con la portavoce di Save the Children, Silvia Ghison, sulle condizioni di vita dei bambini palestinesi, e questo è quello che gli ha raccontato.
Le scuole all'interno della striscia di Gaza, ma in tutti i territori di conflitto, rappresentano un territorio salvo, dovrebbero rappresentare il posto nel quale i bambini trovano il loro mondo, la loro continuità. Nella striscia di Gaza abbiamo visto e abbiamo visto dimostrare dagli eventi degli ultimi giorni come i bambini non trovino più un luogo sicuro, non ci sia più un luogo sicuro all'interno della striscia di Gaza, e addirittura quelle aree che sono deputate a proteggerli vengono quotidianamente attaccate come target diretti di attacchi per noi indiscriminati. Le scuole dovrebbero essere comunque protette a prescindere.
Un dato dice: se il 70% delle scuole di Gaza è stato distrutto, cosa significa questo dato, se è verosimile? Soprattutto oggi le scuole sono soltanto un rifugio o funzionano ancora?
Come Save the Children noi siamo co-lead dell'Education Cluster all'interno della striscia di Gaza, che è il gruppo di coordinamento che si occupa di tutelare l'educazione per i bambini della striscia di Gaza, quindi il dato è assolutamente confermabile. Parliamo della maggior parte delle scuole, oltre la metà, siamo oltre il 70% delle scuole che attualmente non è funzionante. Non è funzionante vuol dire che non è possibile non solo portare educazione, quindi gli insegnanti, gli alunni, i docenti, ma anche garantire una protezione agli edifici in sé, quindi anche qualora vengono utilizzati come rifugio, un po' come citava lei. E i bombardamenti stanno minando alla base anche la possibilità di un futuro per la striscia, un futuro che passa dalle strutture vere e proprie alla costruzione di alternative. Quindi anche le scuole che vengono utilizzate dai rifugiati, da coloro che cercano un riparo, devono continuare ad essere protette e considerate in quanto tali, considerate in quanto edifici scolastici.
Altri due dati delle settimane scorse dicevano che un bambino nella striscia di Gaza muore ogni 15 minuti e che sono 21.000 i bambini dispersi. Sono passati diversi giorni da questi dati. Mi chiedo se siano stati aggiornati, se avete delle stime su questo.
Non abbiamo stime aggiornate perché avere i dati all'interno della striscia di Gaza è molto complesso. Quello che sappiamo è che la situazione sta continuando a peggiorare. Siamo di fronte a una delle catastrofi umanitarie peggiori degli ultimi tempi. Sappiamo che dall'inizio dell'escalation nella striscia di Gaza sono nati circa 50.000 bambini durante gli ultimi 9 mesi di conflitto e che molte donne hanno partorito in situazioni particolarmente traumatiche. Quindi questo numero di bambini che viene soggetto a continue violenze è anche in aumento, perché aumentano il numero di bambini in generale all'interno della striscia e in particolare aumentano i bambini in stato di necessità.
Leggevo che molte donne si sono autoindotte il parto per evitare di trovarsi in fuga e incinte allo stesso tempo.
Assolutamente sì, diventa importante per queste donne cercare di avere la possibilità di partorire in una condizione sicura. Per questa ragione, per noi è particolarmente rilevante cercare di garantire l'accesso alla salute, in particolare alla salute materna, perché l'autoinduzione del parto è un fenomeno che stiamo vedendo in crescita e che mette in pericolo non solo la mamma e il bambino, ma anche il network sociale di riferimento di queste persone, ma anche tutto quello che riguarda la possibilità per queste persone di accedere poi a servizi di salute continuativa, di salute postnatale, prenatale. La possibilità di avere uno sviluppo che sia poi effettivo e di lungo periodo.
Quanti sono oggi i bambini orfani nella striscia di Gaza e chi si sta occupando di loro?
Dare numeri precisi non è semplice. Nella striscia di Gaza la comunità umanitaria ha inventato una sigla, WCVS, che indica i bambini che sono senza adulti di riferimento. Quindi definire quanti bambini non abbiano adulti di riferimento non è semplice perché i dati sono in continua crescita. Sappiamo comunque appunto che dicevamo prima, oltre 21.000 non ricevono protezione, non hanno adulti a cui riferirsi e che vengono considerati scomparsi. A questi poi si aggiungono coloro che sono sotto le macerie e che rimangono un numero indefinito.
Questi dati dei bambini, quelli che si possono avere, della loro vita e della loro morte a Gaza, era la portavoce di Save the Children, Silvia Gison, intervistata da Mattia Guastafiero.
Di cortile che vengono fuori quando è aprile, è la primavera che in ogni uomo vive, sempre verso nuove prospettive. Basta poco per sorridere un po', basta poco. Senza nome, occhi che hanno visto la miseria della vita.
4 minuti dopo le 7, questa è Popsera, lei era Ornella Vanoni, ma l'avrete riconosciuta, vi ricordo, alle 7:30 le notizie, come ogni giorno, di Popolare Network. Se abitate dalle parti di Bergamo, sapete dov'è il magazzino Amazon di Cividate, che da questa mattina alle 6 fino alle 6 di domani mattina è in sciopero. Si sta parlando di una quantità enorme di dipendenti e si sta parlando del magazzino più grande della Lombardia, di Amazon, e si sta parlando proprio dei giorni dei cosiddetti Prime Days, lo saprete, insomma, proprio quelli dove Amazon ha lanciato le stra offerte ai consumatori, insomma, ti portano la qualunque entro 24 ore, ma in una situazione di controllo del lavoro, controllo reale praticato da Amazon sui lavoratori, è una giornata di sciopero. Mi collego con Pier Costelli della FILCGL, benvenuto.
Grazie a voi.
Che,
gli ascoltatori.
Che mi diceva non dormo da una valanga di ore, perché è una questione di preparazione di questa giornata?
No, perché nella giornata di ieri abbiamo tenuto le assemblee sindacali che l'azienda ha cercato di impedirci di fare per la prima volta. Amazon Italia Logistica,
nel senso che non vi hanno dato i luoghi proprio per le assemblee,
non solo non ci hanno dato i luoghi, ci hanno risposto che l'assemblea la dovevamo convocare la settimana dopo, perché siccome c'era un aumento di volumi di lavoro i lavoratori non si possono riunire secondo un diritto sancito dal contratto nazionale e dalla legge 300.
E quindi dove le avete fatte le assemblee?
Abbiamo fatte sul marciapiede antistante l'ingresso dei lavoratori. Diciamo, l'assemblea dalle 13:30 alle 14:30 l'abbiamo tenuta con 40 gradi all'ombra, in una condizione parecchio complicata.
Tra l'altro, se l'azienda però appunto diceva dovete farla la settimana dopo, immagino che siano state assemblee anche fatte con una certa, e lo dico così, è pressione sui lavoratori e le lavoratrici.
Assolutamente, l'azienda ha mandato un messaggio a tutti i lavoratori la mattina stessa delle assemblee, e poi i team lead, come li chiamano loro, i manager, hanno girato i reparti dicendo alle persone che se partecipavano all'assemblea prendevano lettere di richiamo, rischiavano il licenziamento. Ma nonostante questo 150 persone hanno deciso di uscire, guardare in faccia i loro capi, che il giorno dopo o due giorni dopo gliela possono far pagare facendogli fare le cose peggiori che ci sono da fare nei vari reparti. Loro hanno deciso di non sottostare a questa arroganza.
Ecco, con queste premesse come sta andando lo sciopero?
Allora, lo sciopero sta andando bene. Innanzitutto volevo dirvi che non l'abbiamo cominciato alle 6 del mattino, ma mentre stavamo facendo l'assemblea dalle 3 alle 4 di stamattina, col turno smontante che aveva cominciato la sera di ieri, i lavoratori in assemblea hanno deciso di cominciare a scioperare al termine dell'assemblea, e quindi abbiamo iniziato il presidio alle 4 del mattino e l'abbiamo tenuto finché poi a un certo punto il sole non mi ha fatto, diciamo, fermare, perché non posso tenere dei lavoratori sotto il sole a 40 gradi a rischiare peggio che andare al lavoro.
E quindi a quel punto si è fermato lo sciopero, scusi?
No, fermato il presidio, okay. Lo sciopero va avanti e tutti i turni che cominciano nella giornata di oggi sono coperti dallo sciopero.
Senta, l'occasione è stata proprio prendere questo Prime Days per, come dire, denunciare situazioni di lavoro.
Io volevo dire che questo, io arrivo qua dopo 6 mesi di mancate risposte su decine di argomenti. Non è soltanto la questione dei controlli a distanza, non è soltanto la questione dei controlli in uscita. Ho mandato una proclamazione dello stato di agitazione con una decina di punti sui quali l'azienda non ci dà risposte e su cui ci rimbalza da mesi. Innanzitutto previsioni del contratto nazionale, l'esame congiunto dei turni di lavoro, che l'azienda glielo stiamo chiedendo da 2 anni e ce lo impedisce, è previsto dall'articolo 9 del contratto nazionale. Questa azienda non riunisce i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in un magazzino dove ogni giorno le persone si fanno male lavorando, alla schiena, alle braccia, li riunisce un'ora all'anno i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, per farvi capire quanto si interessano della salute dei propri lavoratori a parole, ma poi nei fatti non vogliono che qualcuno gli spieghi le cose che non vanno. Poi abbiamo riscontrato delle anomalie rispetto ai controlli in uscita che l'azienda fa sui lavoratori senza avere né l'autorizzazione dell'ispettorato del lavoro né un accordo sindacale, come sarebbe previsto dall'articolo 6 dello Statuto dei lavoratori. E poi, per quanto riguarda le telecamere e tutti i sistemi che monitorano minuto per minuto le postazioni di lavoro sulle quali ogni lavoratore per lavorarci deve loggarsi, quindi io dichiaro di essere su quella postazione e contemporaneamente c'è un manager o un lead che controlla me mentre lavoro, quanti pezzi faccio.
Cioè, materialmente sono proprio, è un controllo secondo per secondo, nel senso che è proprio collegato via
per capirci,
telematica.
Quando un lavoratore tira il fiato piuttosto che va in bagno, dopo due minuti di mancati piccate o stoccate, il manager sa che quel lavoratore non è più in postazione, di conseguenza in alcuni casi lo va anche a cercare in bagno per capire cosa sta facendo.
I controlli in uscita invece cosa sono?
I controlli in uscita sono, diciamo, articolo 6 della legge 300 del 70 dello Statuto dei lavoratori, il fatto che un'azienda può controllare i propri dipendenti per tutelare il patrimonio aziendale, cosa che a noi ovviamente non è che siamo contrari. Siamo contrari che Amazon lo faccia senza accordi e senza diciamo, l'approvazione dell'ispettorato del lavoro.
Ma quindi sono proprio perquisizioni?
Non, cioè, sono perquisizioni sugli effetti personali, cioè fondamentalmente il lavoratore deve aprire
la borsa,
deve aprire lo zaino e poi tra l'altro farlo davanti a 200 persone che escono senza il minimo della riservatezza che queste cose dovrebbero avere, insomma.
Senta, ma in una situazione del genere quanto dura mediamente un periodo di lavoro? Perché non è una situazione in cui, poi lo si può dire con tutte le parole che si vuole, ma in cui una persona riesce a reggere per tanto tempo.
Allora, questa azienda purtroppo decide, ma intendi quanto un lavoratore riesce a reggere questi ritmi?
Sì.
Allora, dipende da te quanto sei capace di resistere alle pressioni dei superiori. Ovviamente questa azienda fa solo, la prima assunzione è sempre a tempo determinato con le agenzie per il lavoro. Quindi tu ti devi fare, se ti va bene 3 mesi, se ti va male 12 mesi da precario, in cui ovviamente devi tirare al massimo, se no ti sogni il rinnovo e ti sogni la stabilizzazione a tempo indeterminato. Poi logicamente dopo un anno che tu hai dato tutto, quando diventi fisso a tempo indeterminato, cerchi di tirare un po' il fiato. Quando tiri un po' il fiato, ti arriva il fiato sul collo dei superiori che ti chiedono come mai il mese scorso facevi 100 pezzi all'ora e adesso ne fai solo 70, guarda che sei qui per lavorare, non per cazzeggiare. E poi dopo 2-3 anni inizi ad avere l'ernia discale, inizi ad avere problemi alle gambe, problemi alle braccia. E l'azienda cosa fa in questi casi? Prende il suo medico competente, che paga lei, ti fa dare l'inidoneità, ti lascia a casa per diversi mesi e poi sono affari tuoi, perché la malattia a un certo punto inizia a calare di pagamento. Quando rientri dopo 2-3 mesi di malattia non c'è nessun tipo di riguardo, ti rimettono a fare le stesse cose per cui ti sei fatto male, perché loro fondamentalmente, come se fosse un agrume, no? Un limone, tu lo spremi e poi cerchi di fare in modo che questo limone se ne vada via da solo, perché è esasperato da questa situazione fondamentalmente. Quindi o come se fosse, dicevo ai lavoratori, un cellulare, no? Se il cellulare a un certo punto non performa più come quando lo avevi comprato, lo butti via e ne compri un altro. Amazon vuole questo, Amazon vuole che tu performi finché riesci, poi dopo 3 anni prendi, te ne vai, riassumo un precario che corre come un dannato perché vuole tempo indeterminato, e questo è un circolo vizioso che poi porta precariato, sfruttamento e persone che si fanno male lavorando.
E dalle premesse, diciamo, cioè dalla situazione che ci ha raccontato, temo di dover immaginare che non sarà nemmeno molto risolutivo questo sciopero.
Ma in realtà io penso che, dato che in altri magazzini di Amazon che io stesso seguo certe discussioni ci è permesso farle, spero che chi dirige il magazzino di Civitate Alpiano abbia l'accortezza di cambiare linea, perché così vanno a sbattere. Cioè, in altri magazzini di Amazon l'esame congiunto sui turni di lavoro si fa, in altri magazzini di Amazon gli RLS vengono riuniti una volta al mese, in altri magazzini di Amazon se ci sono delle problematiche di eccessiva pressione sui lavoratori, in qualche modo l'azienda, la direzione aziendale aiuta a far calare un po' la tensione. E lì a Civitate hanno deciso che invece bisogna essere come la Fiat degli anni 50, però la Fiat CGL non può permettere che un magazzino nel 2024 sia la Fiat degli anni 50.
Lo ricordo, è il più grande magazzino della Lombardia, ma insomma evidentemente poi si chiamano rapporti di forza e quindi evidentemente la necessità continua a essere questa. Grazie mille, buono sciopero, buona continuazione per Costelli.
Grazie a voi.
Grazie mille per Costelli, Filt CGL, lo sciopero è quello in corso fino a domani al magazzino Amazon di Civitate in provincia di Bergamo.
Nita mara ibeko ye ibeko da mogolo. Nita mara ibeko ye ibeko da mogolo.
Mi scrive intanto un ascoltatore: Amazon non è tutto quello che dite, altri magazzini sono decisamente meglio. È Andrea che lo scrive, ma mi sembra che, se non ho ascoltato qualcos'altro, era direttamente Pier Costelli che lo diceva, il rappresentante di Fil CGL. Tra poco si torna a che fare con l'Europa. Amadou e Marianne, sono le 19:18 minuti, ve lo ricordo, alle 19:30 il notiziario di Popolare Network, che vi dicevo, l'Europa ritorna tante volte in questa trasmissione di oggi pomeriggio, e non perché domani mattina vanno al voto e alla conferma, di Ursula von der Leyen a capo della Commissione europea, ma per quello anche che si lascia sul selciato. Avete sentito prima la questione migranti e di quanto l'Europa stia facendo o non facendo o mal facendo. Oggi la Corte di Giustizia europea ha sentenziato che la Commissione europea ha mancato di trasparenza sui contratti con le case farmaceutiche per i vaccini anti-Covid. Ricorso presentato da cittadini e da eurodeputati verdi e trattato dalla Corte di Giustizia, e appunto sentenza documentata in questo modo. La Commissione risponde: no, ma noi abbiamo ottenuto un equilibrio necessario. Il punto però ha proprio a che fare con la forza delle case farmaceutiche, le dimensioni contrattuali, le condizioni contrattuali e direi poco altro. Benvenuta Nicoletta Dentico.
Buon pomeriggio a voi.
Buon pomeriggio. Dico giusto come se la presento come direttrice del programma di salute globale della Society for International Development?
È giusto.
Tra le mille cose che fa.
Mi sono occupata della diciamo dei flirt di Ursula von der Leyen e della Commissione europea con le case farmaceutiche durante Covid.
Ecco, e allora in questi cinque ultimi minuti, prima di dare la linea alle notizie, me li racconti questi flirt? Perché flirt è una parola interessante, se poi porta alla Corte di Giustizia europea che definisce quello che ha definito oggi, cioè mancanza di trasparenza.
Sì, va detto che questo atto della Corte di Giustizia europea di oggi, molto importante, è solo l'ultima puntata di una serie di pronunciamenti che ci sono stati negli anni 2002 da parte dell'Ombudsman europeo, della Corte dei Conti europea, cioè l'attenzione...
Cioè non è il flirt di una sera?
No, e ha attratto l'attenzione e lo sguardo di molte realtà di monitoraggio da parte delle strutture europee. Va riconosciuto l'importanza dell'iniziativa che fu assunta nel maggio del 2021 da queste cinque europarlamentari verdi, in particolare ricordiamo Michelle Rivasi, che è stata quella più, diciamo, che ci ha maggiormente messo la faccia, che purtroppo non può vedere perché non è più con noi il risultato di questo lavoro. Ma la questione è molto seria e devo dire che è una macchia non per nulla trascurabile sulla giornata di domani e sulla prossima eventuale investitura di Ursula von der Leyen, perché qui stiamo parlando di di un'opacità strutturale che è stata davvero pertinace in tutta la legislatura e che ha permesso anche a dei personaggi come Alfred Burla, il CEO di Pfizer, di eludere sistematicamente tutti gli inviti da parte del Parlamento europeo e soprattutto della Commissione Covid a venire a riportare, a parlare di quello che era successo. Non ci dimentichiamo la storia dei più di 100 messaggini SMS intrattenuti tra Ursula von der Leyen e Alfred Burla, di cui ancora oggi non sappiamo niente.
Cioè una forma di appalto dato via SMS, insomma. In qualche
sì,
modo.
Una situazione di veramente disgustosa mancanza di trasparenza che è un segno, un precedente davvero molto grave per l'Unione Europea, proprio nel momento in cui per la prima volta si era messa in gioco per poter fare un lavoro di negoziato con le case farmaceutiche, non paese per paese, ma nella sua struttura sopranazionale.
Ecco, ma Nicoletta Dentico, ma una cosa del genere che appunto ha come argomento il Covid, ma ovviamente ha come argomento reale la forza contrattuale delle case farmaceutiche e della politica in Europa, quello è il nocciolo, ma resta come una macchia, come diceva, nell'operato, o avrà delle conseguenze di qualche tipo?
Ma dunque, innanzitutto, se non verrà gestita opportunamente, se non verrà afferrata la questione e elaborata, gestita appunto con dovute misure, crea un precedente estremamente pericoloso che non possiamo assolutamente trascurare, non soltanto nel campo farmaceutico. Noi ricordiamoci che la Commissione europea e il Parlamento europeo sono sotto assedio di numerose lobby, penso alle lobby energetiche, quelle dell'industria del cibo, quelle digitali. Quindi se questo precedente farmaceutico non viene preso in considerazione e gestito con le dovute misure e i dovuti interventi, io credo che stiamo decretando l'inizio della fine, come dire, della nostra Europa. La questione inoltre ha a che fare proprio con la gestione del conflitto di interessi che la stessa von der Leyen, è venuto fuori insomma dalle indagini anche giornalistiche degli ultimi anni, aveva nei confronti del settore farmaceutico. Quindi c'è una enorme debolezza della politica. Sicuramente c'era Covid, c'era un'emergenza, era la prima volta che l'Europa si trovava a gestire collegialmente i contratti con le case farmaceutiche, che hanno, come dire, un cinismo e una competenza nel negoziato che gli stati neanche si sognano. Ammettiamo pure che ci siano tutti i caveat della situazione. Tuttavia il fatto che oggi ci siano ancora, dopo 4 anni, pagine da scrivere e capitoli da leggere su questa storia, perché né von der Leyen né i diretti interessati, cioè le case farmaceutiche, hanno rivelato alcunché di fronte a numerosi interventi appunto delle istituzioni europee, questo io credo che sia assolutamente molto grave. Quindi non depone bene per la giornata di domani, non depone assolutamente bene per Ursula von der Leyen.
Nicoletta Lentico, grazie mille di essere stata con noi.
Grazie a voi.
Grazie, grazie, grazie. Una buona serata. Nicoletta Lentico, appunto, dirige il programma di salute globale della SID, Society for International Development. E tra poco le notizie di Popolare Network alle 19.30, poi ci risentiamo alla termine del notiziario anche di Mezzogiorno, andiamo avanti. C'è una questione, se guardo la prima pagina locale di Repubblica oggi, dice al consolato del Perù ATM cerca nuovi conducenti, e cioè non trova dipendenti disponibili, e quindi dice, non è l'unica, si fa anche in altre formule, altri campi, nella sanità avete sentito parlare degli infermieri cubani, eccetera, da lì è prospetta un piano di lavoro e di assunzione dove evidentemente gli stipendi dovrebbero essere più interessanti. Poi piglio la prima pagina del giornale di Brescia, salario minimo, miraggio per 50.000 persone, un addetto ogni 10 prende meno di 9 euro all'ora. Quale dovrebbe essere uno stipendio sotto il quale, voi lo capite, che voi o le persone che conoscete, eccetera, dicono, ma no, vabbè, dai, penso ad altro, a voi non vi ascolto nemmeno, anche se il lavoro non ce l'ho. Le notizie, e poi ci risentiamo parlando di questo. Sono le 8:05, le frequenze quelle di Radio Popolare, la trasmissione è Pop Sera. Dopo tutta un'infornata di informazioni col giornale radio, con Mezzogiorno, un po' di chiacchiera, ce lo pigliamo fino alle 8:30. Anche perché che spazio è questo? C'è ancora luce, spazio aperitivo, non lo so. E allora, quelle cose come davanti a un aperitivo. Parlo a tutti voi che lavorate, che cercate lavoro, che potreste cambiare lavoro. Qual è uno stipendio sotto il quale non vale neanche la pena di considerarla la proposta o la possibilità? Non parlo questa volta dei famosi 9 euro per il salario minimo, insomma per quella battaglia politica che è in corso, no, parlo di quello che materialmente nella vita vostra, quindi a seconda di dove vivete, in questo caso vivete a, se ci ascoltate, a Milano, in Lombardia, oppure no, se ci ascoltate via internet, fatemelo sapere. Per voi che vi arrabattate sui lavori e quindi la dimensione economica poi conta del dire sì vabbè ma a fine mese poi quanto mi dai? Qual è la cifra sotto la quale poi cominciano a scattare quelle famose, quei famosi atteggiamenti che poi a sentire le categorie dei datori di lavoro sono... Oddio, oddio, vergogna, vergogna, facciamo il colloquio del lavoro, poi mi chiedono subito quando scattano le ferie, oppure quali permessi hanno, oppure quali condizioni, quali bonus gli diamo, eccetera, eccetera. Il tutto forse va anche calcolato sul dire, beh, se gli offri poco, poi non ti immaginare altro. Allora, vedevo oggi sulla Repubblica, pagina milanese, che l'ATM, per esempio... Società di trasporti milanesi al consolato del Perù ha fatto una riunione per, come dire, offrire le sue condizioni di lavoro anche alle comunità straniere, non è l'unica, insomma, e comunque si chiamano job tour. Che sono la fotografia speculare sul fatto, del fatto che, per esempio, una società come ATM dice non trova, anzi dice, è vero, non trova autisti, per esempio, non trova manutentori. E dato che la prima risposta che può venire è, beh, certo, se li paghi poco rispetto alle condizioni di vita in cui le persone devono mantenersi, per esempio in una città come Milano, è difficile che tu li trovi, alzagli gli stipendi. No, però li cercano da altre parti e ci sta. Poi guardavo il giornale di Brescia e per esempio, allora nel giornale di Brescia dice circa 440.000 lavoratori bresciani dipendenti privati, di loro il 50.000, quindi il 10%, prendono meno dei 9 euro all'ora, quindi la fotografia è questa. Ma poi la pratica è anche qualcos'altro. Voi che vi sentite fare un'offerta di lavoro, che sapete che c'è una possibilità di cambiare il vostro lavoro, eccetera, sotto quale cifra non vale la pena e invece qual è la cifra, diciamo, di galleggiamento? Se volete lo 02 33 001 001, voi che vi capita di cercarlo il lavoro, voi che vi capita anche di proporlo il lavoro, quanto proponete, quante sono le risposte quali sono le risposte che sentite, voi che conoscete, che avete figli, che avete nipoti, che si affacciano al mondo del lavoro o sperano di affacciarsi al mondo del lavoro, eccetera, eccetera. 02 33 001 001 se volete chiamarmi, oppure il 331 6214 013 se mi volete più timidamente scrivere. Un ascoltatore, no, mi state già scrivendo, poi mettiamo un brano, però dice un ascoltatore, parliamo di Milano, Milano sotto 1600 euro, altrove anche 1000, difficile dire una somma, la scala Span è questa e fa dei prezzi medi, va bene, mentre invece Sandro che mi dice... la domanda è retorica, perché lui dice io ho uno stipendio molto alto con delle responsabilità di un certo tipo, ma il mio stipendio mi sembra basso, come chi fa il manovale. Naturalmente nessuno sarà mai contento del proprio stipendio sino a che non si troverà disoccupato, no? Però questo lo capisco bene, infatti sto ben fuori sia dalle questioni diciamo dei 9 euro di salario minimo, sia dalle questioni che ogni salario ti sembra basso, non abbastanza, eccetera. Poi c'è una questione materiale, vai a un colloquio di lavoro, ti fanno una proposta e allora diciamola così, sotto quale cifra voi avete detto no grazie, guarda, facciamo anche niente, continuo così come sto facendo adesso? 02 33 001 001, mi chiamate in diretta oppure 331 6214 0013, mi scrivete, ma lo sapete già perché mi state scrivendo in un sacco, ma intanto lei... sì.
Things have come to a pretty
place. Ella Fitzgerald, e non soltanto lei, un'altra voce sentirete. È pop sera, andiamo avanti fino alle 8:30, dai, aspettate un attimo e poi oltre ai messaggi anche le vostre telefonate. Nella pratica,
goodness knows what the end will be. Oh, I don't know where I'm at. It looks as if we two will never be one. Something must be done.
You say either, I say either. You say neither, and I say neither. Either, either, neither, neither. Let's call the whole thing off. Yes, you like potato, and I like potato. You like tomato, and I like tomato. Potato, potato, tomato, tomato. Let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. And oh, if we ever part, then that might break my heart. So if you like pajamas, I like pajamas. I'll wear pajamas, give up pajamas. For we know we need each other, so we better call it off, off. Oh, let's call the whole thing off.
You say laughter and I say laughter. You say after and I say after. Laughter, laughter, after, after. Let's call the whole thing off. You like vanilla and I like vanilla. You sarsaparilla and I sarsaparilla. Vanilla, vanilla, or chocolate, strawberry. Let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. And oh, if we ever part, then that might break my heart. So if you go for oysters and I go for oysters, I'll order oysters and cancel the oysters. For we know other, so we better call the calling of off. Let's call the whole thing off.
Yes, you say either,
and you say either.
You say neither,
and you say neither.
Either,
either,
and either,
and neither.
Let's call the whole thing off. Oh, yes. You like potato,
and you like potato.
You like tomato,
and you like tomato.
Potato,
potato,
tomato,
tomato.
Let's call the whole thing off.
But oh, if we call the whole thing off, then we must part. And oh, if we ever part, then that might break my heart.
Oh, so if you like pajamas,
pajamas.
I wear pajamas.
You got pajamas.
But we know we need each other, so we better call the calling of all.
Let's call the whole thing off.
Let's call the whole thing off.
Vabbè, così era facile, perché se la prima voce l'avete riconosciuta era Ella Fitzgerald, l'avevo detto, la seconda si riconosce da sola ed era quella di Louis Armstrong. Mi rispondono un po' di ascoltatori e ascoltatrici a proposito di quella domanda, un po' da aperitivo in questa zona, cioè, ma qual è la cifra che se cerchi un lavoro, se te lo offrono, sotto dici ma no, lascia perdere, guarda, non mi ci metto nemmeno. Allora, alcuni sono molto gentili e rispondono, Luigi dice 1500-1600 euro proprio sono il minimo secondo me, un altro che dice altrettanto 1500, uno, Luca, che ringrazio per la sincerità, che dice che lui ha un dottorato di ricerca e dice: io sotto i 2500 euro e lavoro smart non cambierei mai, dice, adesso preciso ne prendo 2000 e ho un orario estremamente flessibile. Poi ci sono quelli che invece mi spiegano che la domanda è mal posta e mi dispiace per voi, lo capisco, e quindi dice: no, non bisognerebbe chiedere quanto, sotto quale cifra non vai, ma a cosa sei disposto, a cosa devi rinunciare ogni giorno. Un altro invece mi dice che bisognerebbe porsi la questione del salario minimo sotto le quali le aziende sono fuori legge. Un altro che mi dice che un insegnante di ruolo all'inizio, dopo la laurea, con corsi e tirocini vari, prende dai 1000 dai 1200 ai 1300. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di questo, cioè fai l'insegnante e la cifra è quello. Ma quando ti orienti invece a cercare dei posti di lavoro, sempre che tu li trovi, sempre che tu trovi delle proposte di lavoro, raccontano le cronache poi di persone che, come dire, si presentano al colloquio e cominciano a chiedere una quantità legittima di cose, no? Quali sono le ferie, quali sono le possibilità di permessi, eccetera, eccetera. Grande reazione di disapprovazione da parte di quelli che pensano sempre di spiegarti o di poterti spiegare come deve andare il mondo, anche il mondo del lavoro, però senza considerare una cosa. Evidentemente c'è una cifra anche emotiva, ognuno ha la sua, ognuno ha la sua situazione, ognuno ha il suo tenore di vita, ognuno ha le sue possibilità, eccetera, sotto la quale anche emotivamente hai la sensazione di dire: non vale la pena. Anche se, come dice un ascoltatore, ti ritrovi disoccupato. Queste le cronache raccontano. Allora, un ascoltatore mi dice: non parlo di cifre allora, però io alla fine degli anni 90 prendevo un tot che poi nell'arco degli anni si è dimezzato e poi negli anni 2010 si è ulteriormente dimezzato, quindi basta, non conveniva più lavorare rispetto allo sbattimento. Ecco, l'ambito era quello della grafica, esattamente questo intendevo, cioè poi uno glielo può andare a spiegare che i numeri erano quelli, che il mercato del lavoro offriva quello, glielo possono anche andare a spiegare ai candidati autisti dell'ATM che il contratto è quello e quindi ti offriamo 1350, 1400, non so quale sia il livello di entrata, ma poi non li trovano, e quindi evidentemente vuol dire che è una cifra sotto la quale, o comunque nella quale, non trovano l'ingaggio. Che poi siamo in una situazione in cui, anziché alzare gli stipendi, vanno a cercarli nelle comunità straniere, questo è quello che osserviamo. Però resta il fatto che evidentemente, di fronte a quella possibilità, si sentono dire no, grazie. E quindi mi viene da chiederlo invece davvero a voi, indipendentemente dalla situazione in cui siete, sotto quale cifra o qual è la cifra che vi potrebbe oggi far pensare, dire: aspetta, ci penso, mi stai proponendo una cosa e ti ascolto e ci penso su, oppure sotto la quale no. Se volete, 02 33 001 001. Questa è Popsera. Oh, se non mi chiamate, Elvis Costello l'ha scritta nel 1978 questa, Radio Radio. Listen to the voice.
Everybody else is overwhelmed by indifference and the promise of an early bed. You either shut up or get cut out. They don't wanna hear about it. It's only inches on the reel to reel. And the radio is in the hands of such a lot of fools trying to anesthetize the way that you feel. Radio is a sound salvation. Radio is cleaning up the nation. So you better listen to the voice of reason. But they don't give you any choice, cause they think that it's treason. So you had better do as you were told.
No, lui è Elvis Costello. Allora, molto grazie a Davide che mi scrive qual è la sua logica, e lui dice: io cerco il 10% in più dell'attuale, che sono poi 8 anni che non vedo un aumento, e quindi io per alzare, cioè, come dire, per prestare attenzione ho bisogno che mi propongano almeno il 10% in più di quello che sto guadagnando, se no in qualche modo non mi sposto. Bravo, grazie. Pronto?
Sì, pronto, ciao.
Ciao.
Sono Andrea da Milano.
Benvenuto Andrea.
Guarda, io sono rispondo immediatamente rispetto alla domanda diretta, quanto non sei disposto a spendere, insomma, il minimo. Stando a Milano sono d'accordo con alcuni radioascoltatori di prima che dicevano 1.500-1.600.
Okay.
Meno di questo io non sarei disposto a scendere. Aggiungo che però...
Ha senso la logica di Davide che dice: io per prestare attenzione, visto che sta lavorando, dice come minimo il 10% in più di quello che guadagno, se no non...
Non mi sono mai, secondo me sì, non mi sono mai chiesto quanto in percentuale io possa chiedere nel momento in cui vado a cambiare lavoro. Mi è capitato e ho sempre cercato di andare a rialzo, non so, come logica mi sembra che abbia veramente senso. Sicuramente io faccio parte di una categoria però particolare, sono un educatore professionale, quindi sottopagato, come dire... È risaputo che faccio parte di una categoria di sottopagati, però aggiungerei che, come sto facendo io, vedo che ci sono delle persone, conosco delle persone che invece fanno un doppio lavoro. La preferenza per alcuni, me incluso, è magari prendere due lavori,
certo, cioè,
due contratti,
e quindi si aumentano, diciamo, le variabili. Non è solo il quanto ti danno, ma è quanto tempo ti puoi ricavare per fare altre cose, altri lavori.
Esattamente, questo è possibile farlo magari in determinati ambiti, non in tutti gli ambiti.
Ma quindi, scusami, ma Andrea, ma quindi nel calcolo che fai tu diciamo, io nelle proposte che mi fanno faccio il calcolo, se poi mettendo insieme le varie robe, che sia uno stipendio unico, che siano più stipendi eccetera, ma diciamo se riesco a stare sopra le 1.600 al mese?
Esattamente, okay. Sì, più o meno il calcolo spannometrico è quello, proprio per una questione di spese.
Sopravvivenza.
Che Milano, tipo, esattamente.
Ci stai riuscendo?
Poi, io ci sto riuscendo, ma perché ho tanti anni di esperienza alle spalle e sono riuscito ad entrare nell'insegnamento, e questo mi permette di continuare a fare durante il pomeriggio anche l'educatore, e mi permette di avere due entrate.
Okay.
Mi va particolarmente bene, non a tutti va così.
Ti ringrazio molto, ciao Andrea. Pronto?
Io?
Ciao, chi sei?
Ciao, Eleonora Bonata.
Eleonora Bonata, benvenuta.
Ciao, allora io volevo fare una considerazione che per ora non credo sia stata fatta, e cioè che cambia molto se uno è single come me o se si è in coppia.
Ah sì, ma infatti a me interessa la tua situazione. Certo, hai assolutamente ragione, chiaro. Ma poi cambia se uno è proprietario di casa, se uno è in affitto, cioè le variabili sono un sacco, ovviamente.
Infatti, l'altra variabile è che io vivo in una casa di cooperativa, quindi con un affitto che per essere a Milano è decisamente a un costo più contenuto.
No, no, ma infatti è per quello che mi interessano le esperienze personali. Tu stai lavorando?
Sì, guarda, io ho uno stipendio da relativamente poco, cioè qualche mese, sui 1500 euro, mentre prima non riuscivo praticamente mai a raggiungere questa quota.
Ok, allora, domani, diciamo, per farti aguzzare, cioè insomma attenzionare l'orecchio, dovrebbero, Davide diceva, dovrebbero proporti almeno il 10% in più.
Ma io ci stavo pensando.
Andrea dice devono propormi del tempo in più, cioè tu come dire, presteresti attenzione a quale nuova proposta economica?
Allora, economicamente io, vivendo da sola, non posso scendere sotto questa quota, perché non potrei permettermi la casa che ho, che comunque è un monolocale, cioè bello, sono felicissima di dove sono, però cioè, dovrei tornare indietro necessariamente.
E quindi, scusami, materialmente vuol dire che se domani per caso qualcuno ti dice guarda che se so che c'è un lavoro che potrebbe interessarti, tu la prima domanda che gli fai è dimmi se siamo sotto o sopra i 1500, poi...
Forte.
Ti ascolto, è così?
Poi a me è successo, dire il vero, nel senso che mi è stata fatta una proposta migliore, ma io alla fine non ho voluto accettarla, perché dove sono, tutto sommato, ho avuto una crescita anche in serenità, e quindi è quella la cosa che ad esempio personalmente mi spaventerebbe di più, cioè trovarmi in una situazione in cui vado a rimetterci come
serenità.
Sì. E già così dal lunedì al venerdì io dico che non esisto, perché io abito molto da Milano a Milano, ci metto un'ora ad arrivare al lavoro, per me non ha senso spostarmi per il solo lavoro, e quindi insomma poi carico, cioè uno dei motivi per cui arrivo a questo stipendio è che sono passata da un part time a un tempo pieno. Ad esempio,
mi riscrive anche Davide che infatti dice la logica del cambio lavoro può essere lavoro più vicino a casa oppure stipendio più alto, lui diceva il 10% almeno, o lavoro più bello, cioè dal punto di vista o dell'interesse o della serenità che dicevi tu, insomma.
Certo, sì, sicuramente. Ecco, io invidio il mio, io sono l'assistente di un odontoiatra, quindi è un lavoro che non prevede lo smart working o telelavoro.
Te credo.
E questa è una cosa, io sono una delle poche che durante il lockdown è stata bene anche emotivamente,
perché dovevi andarci, perché la bocca dei pazienti è lì.
No, nel lockdown puro, a dire il vero, no, abbiamo gestito, poi all'epoca ero in un altro studio ancora più piccolo, quindi era una situazione diversa. Però gestivamo le emergenze telefonicamente, siamo dovuti andare due volte in presenza, diciamo.
Comunque 1500.
No, meno di 1500, anche con un affitto, ti dico,
non è fattibile.
Non è fattibile.
Grazie mille, Eleonora.
A Milano.
Sì, sì, beh, certo. Certo, Milano. Vabbè, siamo andati un po' lunghi e quindi con la sigla chiudiamo questo pomeriggio di Pop Sera, solo per dirvi un aggiornamento, cioè una notizia che arriva adesso da Parigi. Un'auto, ve la leggo così com'è, è piombata sui tavolini all'aperto di un bar. Le Figaro, che è un giornale, parla di almeno un morto e di 6 feriti, e la polizia parla invece di diversi feriti, ma al momento non vi so neanche dire in quale zona. Comunque, notizia arrivata adesso dell'ultima ora, ovviamente tutti gli aggiornamenti nelle nostre edizioni delle 10.30. Ciao, buona serata da Massimo Bacchetta, ci risentiamo domani se volete Pop Sera a partire dalle 18.00.